prossima fermata, Lungarn.
La trasmissione radiofonica del mensile di Arte e Cultura.
Eccoci qua, puntata stra-eccezionale di prossima fermata a Lungarno, la consueta diretta di ogni mese, di solito dagli studi di Nova Radio in centro a Firenze. Qui ci siamo spostati, entro subito nell'argomento, in una sorta di periferia, ma poi ne parleremo meglio durante il resto della chiacchierata, perché di questo si tratta. Infatti siamo dal vivo qui dalla Stella Rossa Fest al Circolo SMS Rifredi, con me la direttrice Asia Neri, e non solo, ma intanto ti lascio la parola per dirci cosa ci facciamo qui stasera e chi siamo soprattutto.
Ciao a tutte e tutte, siamo alla presentazione del numero 130 di Lungarno, il numero di luglio-agosto 2024. Questa non è solo una presentazione, perché siamo stati inseriti appunto all'interno della programmazione dello Stella Rossa Fest organizzato da Arci Firenze, e per questo motivo abbiamo pensato di portare un contenuto un po' diverso, quindi è una sorta di tavola rotonda, talk, chiamiamolo come preferiamo chiamarlo, e il tema sono margini, periferie e desiderio. E il motivo di questo tema è appunto legato ovviamente ai contenuti che troverete all'interno del numero e a una riflessione che ci piacerebbe portare su i margini in quanto luogo di trasformazione, e quindi in quanto spazio che appunto si smargina e rimargina, i margini in quanto quindi teatro della complessità, proprio come le periferie. E su questo ci tenevo a fare una premessa, perché utilizziamo la parola appunto la periferia come categoria per descrivere una determinata porzione di spazio urbano, ma in realtà le periferie ovviamente non si definiscono per la loro distanza geografica dal centro, perché si intende appunto come periferia più propriamente una zona d'ombra, un vuoto urbano, un luogo dove purtroppo i servizi non arrivano. Qui siamo a Rifredi, che è un quartiere considerato periferico, ma che è tutt'altro che una periferia, perché è un centro vivissimo, lo vediamo con questo festival, lo vediamo con le tantissime realtà che abitano appunto questa porzione di Firenze, e quindi il talk è proprio orientato a cercare di capire qual è la narrazione dominante sulle periferie, perché vengono chiamate in questo modo e perché solitamente le periferie nella narrazione dominante generano poi l'indesiderabile, che sia appunto persone indesiderate o spazi dove che appunto non sono in qualche modo aderenti al desiderio canonico e dominante. Quindi parleremo di tutto questo, parleremo di tantissime cose, lo faremo con i nostri ospiti che inizio a introdurvi. Abbiamo ovviamente dalla redazione Arianna Armani e Fabio Ciancone, insieme ovviamente a Michele Baldini, che è la nostra regia, e con noi ci sono Allegra Salvini di Florence Must Act, che è appunto presidente di Italy Must Act e fondatrice di Florence Must Act, che ci porterà un punto di vista più appunto legato ai margini, ai confini a livello internazionale. Abbiamo poi Pietro Cardelli, che in realtà è il nostro oste, perché è responsabile cultura e comunicazione di Arci Firenze, e Sara Barbieri di Lama, che invece ci porterà un punto di vista da appunto chi si occupa di innovazione sociale, come fa appunto Lama, Agenzia Lama, che è un'impresa sociale, e che ci parlerà anche di Montagna Fiorentina, che è uno dei contenuti che ci sono all'interno del numero. Quindi direi a questo punto che lascio la parola a chi?
A chi? Allora, nel frattempo una nota contestuale: come sempre la puntata in diretta di prossima fermata Lungarno fa da traino al numero appunto cartaceo, qui ce ne sono diverse copie, un numero come sempre aperto da una bellissima copertina, questa volta realizzata da Alect, si chiama così, ok, che introduce al tema generale, e appunto consigliamo a tutti i presenti qui e online, non online scusate, via radio, di trovarla nei migliori posti di Firenze. Io darei, chi scegliamo, Arianna o Fabio come primo?
Arianna indica Fabio, quindi andrei con lui.
Io ho il microfono in mano.
Okay. Perfetto,
possiamo
quindi
fare, Fabio ha il potere, altrimenti
puoi iniziare.
Mi hanno anche obbligato a dirvi che bisogna parlare così, vicino, e a non spegnerlo mai, sennò fa toc, ed è un rumore che noi non vogliamo.
Perfetto.
Benvenute e benvenuti. Allora, ci autogestiamo. Questo è il numero più alto di ospiti nella storia della radio, se non altro italiana. Quindi proviamo ad autogestirci. Proviamo intanto a dare un senso alle parole, nel senso che, come avete capito, gli ospiti, le ospiti di questo talk vengono da contesti molto differenti fra di loro. E nel numero abbiamo provato a tenere insieme definizioni, concetti, idee di margini, periferie e desiderio molto differenti. E per capire dove ci troviamo e per capire qual è il terreno della conversazione, dobbiamo provare a dare un senso alle parole. Nel senso che lo accennava anche Asia nell'introduzione che ha fatto e nell'editoriale anche, parlare di periferie è soprattutto raccontarle, e raccontare e definire la periferia significa anche dare un giudizio in qualche modo su quello che poi sono contesti di vita, che possono essere contesti di vita urbana, contesti di vita non urbana, con dinamiche che sono le stesse e contemporaneamente molto diverse, e che si riflettono anche sulle politiche che influenzano la vita in questi luoghi, politiche che determinano la gestione materiale, economica di questi luoghi, politiche che determinano la vita di chi ci abita. E quindi definire la periferia va fatto soprattutto a partire dalle esperienze di vita e le esperienze politiche di chi sta in periferia. E quindi la più generale delle domande che posso farvi è: come bisogna usare le parole per riappropriarsi delle parole della periferia, a partire da chi la vive e da chi è soggetto al margine? E come bisogna usare per non fare in modo che le periferie vengano colonizzate in qualche modo, non soltanto da un punto di vista materiale, ma anche da un punto di vista della narrazione? Sono stato esageratamente vago, e quindi potete prendere tutte le strade che volete, e non decido io a chi dare il microfono, decidetelo voi. 1, 2, 3, chi alza la mano? Vai.
Grazie. Io intanto sono Sara Barbieri, di Lama, impresa sociale, e vorrei iniziare la mia risposta intanto ringraziandovi per l'invito e per l'ospitalità. E rispetto al tema delle parole, c'è una riflessione, no, che mi sento di condividere, che è proprio sul termine margine, perché il termine margine già di per sé non è un termine neutrale, no? Margine è qualcosa che si guarda da un certo punto di vista, da una certa prospettiva. E solitamente la prospettiva con cui si usa questo termine relativamente alle aree montane, alle aree extraurbane dove Lama lavora, dà un'accezione anche negativa al margine, no? Perché lo considera lontano, lontano dai servizi, lontano dalla vita di città. Ecco, già questa è un'accezione che è rilevante nella narrazione. E una conseguenza, un rischio che si ha anche nel trattare questi territori montani come margine è quella di appiattirli su uno sfondo un po' piatto, no? Come se le montagne fossero un quadro dipinto, tutto verde, tutto natura, tutto molto bello, ma tutto molto piatto, che in realtà non rappresenta la pluralità, la diversità, la ricchezza che si trova in questi territori. E quindi non considerarli come margine, ma considerarli come luoghi dove ci si può recare, dove ci si può immergere, dove si possono incontrare delle comunità, dove si possono incontrare anche degli ecosistemi molto appunto ricchi di biodiversità, di tanti elementi diversi, e avere anche la capacità di andare in questi luoghi con una mente che si stacca dalla visione urbanocentrica che abbiamo e rimane magari più in osservazione, più in ascolto, lasciandosi anche trasportare e lasciando che sia un po' la comprensione, la conoscenza del territorio a guidare la narrazione. Ecco, credo che il riuscirsi a calare in questi luoghi sia l'unico modo per non vederli più come sfondi piatti, come dei quadri dipinti, ma come dei territori, come dei luoghi.
Qualcuno si deve appropriarsi del microfono e del potere. Signori, vai Pietro.
Ah, buonasera a tutti e a tutte, grazie. Sono Pietro Cardelli, appunto, di Arci Firenze. Grazie anzitutto di essere qua, qua alla Stella Rossa Fest. Ci fa veramente molto piacere, ma più importante, grazie, diciamo, di aver aperto questo dibattito, di aver dedicato un numero della vostra rivista a questo tema, che ovviamente è un tema significativo, ed è un tema significativo in generale, ovviamente, in questo contesto storico, nel presente che stiamo vivendo, ma diciamo che è anche interessante osservarlo dal punto di vista, diciamo, nostro, cioè che abitiamo in questa parte di terra, in questa parte d'Italia, in questa parte anche della regione toscana, perché effettivamente Firenze è quella un tempo la provincia, insomma la città metropolitana di Firenze è molto particolare da questo punto di vista, perché la città poi non è poi così grande, perché la provincia in realtà è grande, ha vari centri, c'è l'Appennino appunto di cui si parlava, a cui si accennava in precedenza, ci sono, è un territorio molto particolare da questo punto di vista, che vive delle dinamiche anche a livello proprio demografico interessanti e particolari, e dove anche la definizione, se usiamo la categoria di periferia, nella città di Firenze è un po' particolare, perché chi ha vissuto in altre città appunto sa che qua quella che in altri luoghi chiamiamo periferia forse la troviamo solo alle piagge o alle case minime per andare dall'altra parte della città, e invece c'è tutta una parte molto vasta e che è subito fuori dal centro storico, che è caratterizzato da una serie di spinte socio-economiche molto forti e molto specifiche, e appunto i territori, i quartieri di cui ho parlato in precedenza. C'è questa area molto vasta dove siamo anche adesso, dove in realtà appunto ci sono delle dinamiche non proprio banalissime da individuare, nelle quali per esempio anch'io sto cercando un po' di entrare da quando mi sono trasferito 5 anni fa in questo quartiere a Rifredi, e che effettivamente per me, che vengo invece dal Mugello, subito sotto l'Appennino, dove insomma ho iniziato anche a fare attività politica nelle case del popolo della provincia o sull'Appennino, per esempio c'è un altro altro festival molto bello, interessante, tra Razzuolo e Casaglia, esatto, c'è il prossimo fine settimana Foglia Tonda, a cui abbiamo lavorato per un po' di tempo, che apre quel dibattito interessantissimo che state aprendo anche voi, mi sembra una cosa molto bella questa, davvero molto bella riflettere su questo, però appunto solamente per lanciare un po' la palla e dire che effettivamente è un territorio molto complesso da analizzare utilizzando questa categoria, e avete detto benissimo tutti in precedenza, il rischio è sempre di utilizzare questo termine periferia o margini con una serie di migliaia di bias appunto che ci portiamo dietro e che è molto difficile decostruire. Credo che le esperienze che sono qua, ma in generale ce ne sono tante in questa città, nella città metropolitana, appunto, cerchino proprio di rifunzionalizzare, risemantizzare questa categoria, e farlo però non tanto attraverso appunto un saggio, un intervento, ma facendo delle cose appunto concrete.
Grazie, grazie Pietro. In realtà sia Pietro che Sara hanno un po' anticipato alcuni punti che magari vado a toccare anche io. Buonasera, grazie per l'invito innanzitutto a Arci Lungarno. E io appunto rappresento Florence Mustact. Per chi di voi non lo conoscesse, detto brevemente, noi ci occupiamo di politiche migratorie europee e cerchiamo di declinare, venendo da un movimento europeo che si chiama Europe Mustact, quello che questo movimento a livello europeo fa, cerchiamo di portarlo nel piccolo a Firenze. Lo cerchiamo di fare anche attraverso appunto attività di sensibilizzazione, soprattutto incontri, momenti anche che attraverso l'arte ed altre forme cercano di parlare un po' dei temi della migrazione, che un po' in realtà già si avvicinano al tema del margine, se vogliamo, conoscendo un po' la narrativa che in Italia e in Europa, ma forse anche nel mondo, negli ultimi 10 anni, se non più, ci sta portando veramente ad associare il tema migrazione, migranti, persone migranti al margine, all'indesiderabile, all'indesiderato e a qualcosa che rimane sempre al di fuori. Consentitemi una battuta, perché parliamo di margini, siamo a Firenze, noi ci chiamiamo Florence Mustact, e cioè io sono fiorentina, nata a Bagnarripoli, devo ammetterlo, cresciuta pure a Bagnarripoli, però comunque sono cresciuta a Firenze, e Firenze è una città che ancora, se sei fiorentino nato a Firenze, considera veramente, cioè, se sei nata alle Caldine, se vieni dalle Caldine, se vieni dal Mugello, se vieni da Bagno a Ripoli, se vieni da Scandicci, già fuori, cioè non facilmente puoi entrare nel gruppo. E questo è un tema, cioè, capita spesso anche di parlare magari con studenti fuori sede che difficilmente riescono ad integrarsi in questa città, perché è veramente una città respingente, se vogliamo, su questo. Quindi se noi siamo respingenti nei confronti dei nostri amici delle Caldine, ce ne abbiamo anche qua alcuni rappresentanti, figuriamoci nei confronti di, come noi ci occupiamo, di persone migranti, persone che spesso si trovano a vivere in dei centri di accoglienza straordinaria, in dei sistemi di accoglienza e integrazione che per qualcuno di voi magari sono tematiche e nomi, acronimi già conosciuti, CAS e SAI, per altri magari no, però sono, costellano un po' tutto il territorio, non solo toscano ma italiano. Sono dei luoghi molto spesso non conosciuti, sono dei luoghi veramente al margine, talvolta in realtà neanche al margine, perché magari si trovano anche vicinissimo a dove abitiamo noi, si trovano anche magari nel centro delle città. Quindi mi piacerebbe anche spostare un po' geograficamente, idealmente, quest'idea di margine, cioè il margine non è geograficamente inteso, no? O di là dall'Arno, di qua dall'Arno, attorno a Firenze, lungo le mura o non lungo le mura, talvolta può essere veramente anche in via Zara o in dove c'è la questura, via Zara o no, via, no,
Zara,
sì, è
Zara,
via Zara, però quella, io, via Zara. Quella di là, scusatemi, nella via, cioè dove c'è la questura o comunque dove ci sono talvolta persone che si ritrovano magari a dover risultare invisibili, risultano invisibili all'interno di alcune città che però continuano a brulicare un po' nel loro turismo e in tutto quello che noi sappiamo che Firenze porta con sé. Quindi secondo me, cioè, ora magari lascerò la parola, però quello che noi ci teniamo a dire, per quanto noi ci tengo a precisare fin dall'inizio, non ci occupiamo di margine, cioè non è che siamo un'associazione o un gruppo che lavora costantemente solo su quello. Noi ci occupiamo più che altro di informare attraverso i mezzi che abbiamo le persone, gli attivisti, le attiviste che sono all'interno di Florence Must Act. Cerchiamo di portare un'esperienza, di parlare con le persone, cercare di dare una visione differente, ma non è che siamo come tanti altri amici che lavorano veramente giorno dopo giorno a fare un lavoro più di strada, a fare un lavoro con le persone migranti, con le persone rifugiate. Noi ci occupiamo più che altro di divulgazione, se vuoi, di informazione e di sensibilizzazione. Poi magari vi parlerò più in là di quello che facciamo. A chi devo passare?
Ma nel frattempo però volevo dire una cosa a tutti, poi me la gioco dopo Arianna. Un giochino che mi piace tanto fare, giochini, mi sono anche un po' addobbato da animatore turistico. Se doveste rendere graficamente il rapporto fra centro e periferia, è un sistema concentrico di cerchi che si, diciamo, dal più piccolo in un centro ideale si estendono, oppure una serie di cerchi che si intersecano, cioè c'è un centro anche dentro una periferia che poi si riallarga sullo schema che ha detto la Allegra, non lo so. Immaginatevi un visual del centro-periferia. Scusami, prego, Ariane.
Grazie. Allora, abbiamo parlato di geografia e vorrei ampliare il discorso buttando dentro anche il tempo. Quindi, qual è il rapporto dei margini con il tempo? Perché spesso sembra che le marginalità vadano a velocità diverse rispetto al centro. Penso alle aree interne, per esempio, che sembrano rimanere ferme nel tempo rispetto al centro. Oppure penso alla città, in cui il centro rimane fermo nel tempo e le periferie invece vanno avanti. Quindi butto questo spunto per chiunque voglia coglierlo, di ragionare appunto anche sulla temporalità.
Io rifarei il giro, no? Che dite?
Grazie. È una domanda tosta, anche perché pensando a quello che l'AMA sta facendo in questi anni, appunto sul lavoro nelle aree interne, in particolare questo a cui ci stiamo riferendo stasera, quindi sulla montagna fiorentina all'interno di questi due comuni che si sono collocati sull'Appennino tosco-romagnolo e quindi molto vicini al confine, che sono i due comuni di Londa e San Gaudenzio. Ecco, ci interfacciamo con tante tipologie di tempi, tempi che sono i tempi di spostamenti, che sono necessari talvolta per poter svolgere delle funzioni anche molto essenziali e molto quotidiane, per raggiungere il luogo di lavoro, per andare magari a fare una visita specialistica. E quindi il tempo del trasporto è un tema, il tempo che si passa anche nel passare da un posto all'altro è un tema. E poi c'è il tempo anche dettato, quindi non solo da questi spostamenti, ma il tempo dettato dall'economia che si genera grazie insieme a dei flussi magari turistici che sono particolarmente intensi in un periodo estivo e che sono invece particolarmente scarsi in un periodo magari invernale, no? E quindi questa scansione del tempo influisce chiaramente molto sulle economie e anche sugli stili di vita delle persone. E poi c'è il tempo anche inteso come storia, cioè la storia del posto, la storia del luogo, che è profondamente connessa con l'identità del territorio stesso. Questi luoghi ovviamente sono luoghi che hanno visto avvenimenti storici anche recenti veramente impattanti e incisivi, no? Sulla linea gotica, questa storia, le storie che nel tempo si sono succedute sui territori fanno parte in maniera intrinseca dell'identità anche che c'è adesso. E quindi ecco, non saprei, non sto dando una risposta definita alla tua domanda, però mi sento di dire che il tempo è sicuramente un elemento centrale in questi luoghi, ma non c'è una percezione di tempo univoca che permette di dare anche una risposta univoca, ma ci sono tante percezioni e tanti tempi diversi che comunque fanno creano anche un po' questa complessità e questa complessità, sì, direi, del territorio montano in questo caso, ma in generale no, delle aree anche interne. E la differenza poi con il tempo della città a volte si sente anche, no? Quindi c'è anche questo elemento del tempo che a volte entra un po' in contrasto anche con i ritmi della città e i ritmi invece di luoghi che invece sono appunto, come in questo caso, sulle zone montane. Quindi ecco, ci sono tanti tempi da considerare e non ce n'è solo uno che può permettere di dare una risposta unica.
Domande semplici stasera. Il concetto dello spazio e il concetto del tempo. No, aristotelici, infatti. Come un ex candidato sindaco ha sostenuto. Comunque no, diciamo che... in realtà su questa cosa del tempo, un po' connesso anche agli spazi, ora mi veniva in mente un po' come un flash, diciamo che ci sono degli elementi in realtà che, appunto, siccome la situazione è sempre un po' più complessa di come poi ce la immaginiamo, per esempio, se io dovessi prendere in considerazione due case del popolo che sto frequentando molto ultimamente, quindi Casa del Popolo di San Niccolò, che è nel centro storico della città, in Oltre Arno, nel centro più gentrificato possibile, eccetera, in mezzo agli Airbnb, assediata dagli Airbnb che ogni due mesi vengono a proporti di comprarti il circolo per 1, 2, 3 milioni di euro, e ti dire guarda, anche no. Oppure il circolo Arcilippi, che invece si trova appunto in un rione operaio, nel senso che l'hanno costruito mattone su mattone gli operai del Pignone negli anni, l'hanno ingrandito negli anni 50, in realtà era stata una roba addirittura di Mussolini, di azione di quel rione, di quel quartiere, e che è un quartiere di periferia appunto, che era circondato dalle fabbriche, adesso ne sono rimaste un po' meno, però in realtà la cosa che effettivamente mi rendo conto che è molto simile è che sta cambiando, è una banalità, però incide molto nella vita delle persone, è il rapporto appunto fra tempo di lavoro e tempo libero, quello che appunto in certi anni si chiamava tempi liberati, nel senso che effettivamente
indipendentemente poi dalla collocazione nello spazio, le dinamiche che interessano, diciamo, la vita lavorativa dell'oggi, e non solo dell'oggi ma già da qualche anno a questa parte, fanno sì che sia cambiata radicalmente proprio la gestione, l'immaginazione, l'utilizzo del tempo libero e del tempo di lavoro, perché ovviamente la frantumazione a cui andiamo incontro tutti noi con i nostri contratti, i nostri orari di lavoro, eccetera, 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 fa sì e riguarda in qualche modo, si potrebbe dire, quasi interclassista anche e interspaziale, se si può dire, appunto, varie classi della società, indipendentemente da dove si collocano nello spazio. Ovviamente questo ha riflessi differenti sulla base della classe sociale che da ciò viene interessata, però è un tema molto, molto forte, molto importante. Perché anche banalmente trovare un'ora di tempo per fare volontariato in una casa del popolo o in una qualsiasi associazione, movimento, eccetera, diventa complicatissimo e diventa uno sforzo molto, molto, molto complesso e complicato. Dall'altra parte, sia a Lippi sia a San Niccolò, ma forse in questo caso è davvero la casa del popolo, il surplus, la cosa interessante, tangibile, al di là dello scorrimento del tempo, è il fatto che se vai a Lippi e vai a San Niccolò, soprattutto a San Niccolò per esempio, dove il circolo è nato nel 1897, ti guardi intorno e dici: cazzo, ma quanti altri di questi spazi locali, alberghi, anche abitazioni con la stessa famiglia c'erano nel 1897 e con lo stesso nome, con la stessa struttura, con lo stesso sostanzialmente modalità di gestione della cosa ci sono ancora adesso, più di 100 anni dopo? E questo mi fa essere un minimo ottimista, perché significa che forse, pur con gli andamenti, l'andamento, diciamo così, up and down della storia e anche dei movimenti, di chi fa politica, di tutte queste cose qua, in realtà forse ci sono degli elementi, dei momenti che sono importanti, e anche se ci sono dei periodi un po' lunghi in cui le cose ci sembrano andare benissimo, però forse dobbiamo ricordarci che di tanto in tanto quella fiammella si riaccende, rimane e c'è. Ed effettivamente vi invito a fare questo sforzo quando camminate per la città, visto che di case del popolo ce ne sono tante. Guardate lì intorno nel quartiere, chiedetevi in che anno è nata quella casa del popolo e cercate un altro spazio nel quartiere nato in quello stesso anno lì, probabilmente non lo trovate.
Io volevo aggiungere un tassello che magari può in qualche modo poi essere un allaccio per Allegra. Che è legato in realtà a una riflessione che appunto, cioè, Pietro ora ha parlato di tempo libero, e il tempo libero si lega strettamente ovviamente a appunto l'occupazione lavorativa, quindi sei occupato lavorativamente, hai probabilmente un full time, hai meno tempo libero a disposizione, quindi l'occupazione e il lavoro ovviamente sono strettamente connessi alla marginalità, perché purtroppo le persone non occupate, disoccupate, hanno nella nostra società una doppia colpa, che è quella di in qualche modo non trovare lavoro e quindi essere considerati appunto fannulloni, perché sembra che in qualche modo, cioè, se non lavori non hai voglia di lavorare, come se poi appunto non aver voglia di lavorare fosse in qualche modo una cosa negativa. E unitamente a questo la colpa di essere disoccupati e quindi poveri, e quindi come in qualche modo la povertà, si parla appunto di aporofobia, cioè più che in realtà di xenofobia forse a volte dovremmo parlare di aver paura della povertà, come la povertà in qualche modo interessa il margine, inteso appunto in senso lato, come abbiamo detto prima, però adesso appunto la stiamo un po' utilizzando come categoria narrativa, purtroppo, per fortuna, e come magari questo può anche legarsi a un discorso legato alle migrazioni.
Cioè, non era abbastanza complicato, ce l'avete ricomplicata ancora. Comunque, in realtà, prima magari di allacciarmi a quello che si sente, sì, quello che hai introdotto te, io vorrei proprio fermarmi allo step prima, cioè prima ancora dell'occupazione, prima ancora di arrivare a questo step. Noi appunto, occupandoci di questo, cercando di lavorare soprattutto a livello europeo, noi lavoriamo anche in rete con tante altre realtà europee su quello che sta succedendo ai margini, non della città, non della nazione, ai margini europei proprio, possiamo veramente, a mio parere, adesso fare un collegamento fra il margine, il tempo e la strumentalizzazione politica di tutto questo insieme. E brevemente vi porto un attimo a livello europeo per poter poi collegare tutto questo. Il tempo, se lo mettiamo in relazione al margine con quello di cui appunto noi portiamo un po' testimonianza, è quello che marginalizza sempre di più, è ciò che rende poi una situazione estrema e che magari la rende estrema totalmente perché non lo sarebbe in principio. Che cosa intendo con questo? Se noi parliamo appunto di quello che sta succedendo a livello politico, di gestione delle migrazioni, di chi arriva in Europa, di chi arriva nell'Unione Europea, di chi arriva in Italia, ma di chi arriva anche nella nostra città, e tutto questo va a cascata, perché io adesso vi posso parlare dell'Italia e dell'Europa, vi posso parlare di quello che sta succedendo a livello europeo nel decidere di sempre di più marginalizzare, infatti si parla proprio di esternalizzazione, si parla di esternalizzazione delle migrazioni, il che significa che la gestione di persone che normalmente dovrebbero arrivare in una comunità, dovrebbero arrivare in un luogo che è alla fine presumibilmente il luogo che più si occupa dell'integrazione, nella vera parola, nel vero concetto del termine, quindi di aiutare una persona e dare modo ad una persona di creare una nuova vita, di inserirsi all'interno di un tessuto sociale, è il livello locale quello che più se ne deve occupare. Noi non per nulla facciamo parte proprio di un movimento che dall'europeo va all'italiano e al locale. Però che succede? Che se a livello europeo cerchiamo in primo luogo di respingere chi arriva sulle nostre coste o per via terra ai nostri confini, e quindi creare nettamente un border, un confine, un margine, per far sì addirittura che l'Unione Europea stessa paghi altri stati, i cosiddetti stati terzi. Tutti avrete sentito parlare di Albania, ci tengo a dirlo perché noi ci stiamo impegnando molto su questo e ci stiamo lavorando tanto. Noi siamo arrivati addirittura in questo momento come politiche del margine, politiche di esternalizzazione non solo europea, prima erano le isole greche, prima era le Canarie, erano dei luoghi seppur dentro l'Unione Europea marginali, adesso siamo già addirittura fuori dall'Unione Europea, stiamo parlando appunto di fare degli accordi con paesi terzi, già li abbiamo fatti con l'Albania, il Regno Unito sapete bene sta per iniziare i voli per il Ruanda per andare a deportare delle persone, quindi se questo non è margine e marginalizzazione, esternalizzazione proprio della gestione di un fenomeno, non di un problema, di un fenomeno, non so che cosa lo sia. Questo si ripercuote poi ovviamente con la nozione del tempo in maniera sempre maggiore quando si arriva in un luogo, perché arriviamo in un luogo che può essere o non essere Europa, Unione Europea, e perlomeno in quel luogo si ha diritto, si dovrebbe avere diritto quantomeno di fare delle procedure per poter avere accesso poi finalmente a un paese membro, per avere accesso a una città, per avere accesso a un paese, a un quartiere, a una casa. Il tempo com'è che inizia a giocare un ruolo? Perché il tempo è utilizzato come strategia, e questa è una mia opinione ma non solo mia, negli ultimi anni è diventato uno strumento per la deterrenza, quindi diventa il tempo, teniamo delle persone per un tempo indefinito senza confermare a queste persone qual è il tempo indefinito in cui questi corpi, queste anime, queste persone si troveranno all'interno di un centro dopo il quale possono accedere a uno stato membro, in un centro che magari è un centro, noi lavoriamo tanto sui CPR, un centro di detenzione amministrativa, questi sono altri luoghi, ce ne sono 10-9 attivi in Italia in questo momento, ai margini totali della società, ai margini totali delle nostre geografie conosciute e conoscibili, ma esistono. Quindi il tempo è quello che, se una persona magari all'interno di un paese arriva e ha tutte le, come dire, le carte in regola non si può dire, ha tutte le potenzialità per arrivare, fare legalmente, parlavamo prima di diritto internazionale, ecco, il diritto internazionale è anche questo, io posso arrivare in un territorio, fare domanda in una questura di fare una richiesta di protezione internazionale, il mio diritto è che io sia ascoltato e che questa domanda mi sia concesso farla. Se arriviamo poi appunto a livello locale, abbiamo qui Alessia in primis di Florence Mastact, che se volete parlare di questo tema se ne occupa ogni giorno appunto davanti alla questura, a livello locale invece la questione del tempo è ancora più visibile per tutti noi qua. Perché? Perché per avere un permesso di soggiorno o soltanto per presentare una domanda di protezione internazionale ci vogliono si parla da mesi ad anni. Noi insieme ad altre 20 realtà, tra cui anche Arci, abbiamo scritto a novembre una lettera al questore proprio per denunciare questa cosa, perché ci sono appunto delle persone che magari arrivano e non sarebbero ai margini, magari hanno delle capacità, magari hanno dei sogni e delle aspettative anche nel luogo in cui arrivano per poter svolgere poi un'occupazione in maniera regolare, e non lo possono fare perché vengono mantenute in un limbo che è un limbo legale, mentale, perché poi porta le persone a uscire di testa, obiettivamente, e chiunque di noi uscirebbe di testa. Siamo usciti tutti di testa col Covid, figuriamoci a stare 2 anni a aspettare il permesso di soggiorno per poter godere dei propri diritti, diritti per poter accedere anche solo alla sanità, per poter non avere paura di finire da un giorno all'altro magari in un CPR, che è una detenzione amministrativa, che ripeto, perché è sempre bene parlarne in Toscana, visto che si millanta anche l'idea di crearne uno qua, è detenzione amministrativa. Si può rischiare, se si viene trovati irregolari sul territorio di questa città, di essere portati all'interno di un CPR. È stata fatto ieri un ricorso, è stato pubblicato ieri la risposta ad un ricorso alla Corte dei diritti umani dell'Unione Europea di una persona, di una donna che aveva chiaramente dei problemi psichici, che è stata rinchiusa per 9 mesi nel CPR di Ponte Galeria, vicino a Roma, e questa persona non aveva nemmeno proprio i requisiti sanitari per poterci entrare. Tuttavia succedono queste cose ogni giorno, quindi scusate, è stata un po' lunga, però questo è margine più tempo. E la strumentalizzazione politica, scusate, è il punto finale, cioè la persona marginalizzata che poi viene presa di mira da un certo tipo di politica non è una persona che è marginalizzata perché vuole essere marginalizzata e perché non ha voglia di fare niente, non vuole lavorare, è una persona che il tempo, le regole, la mancanza di regole talvolta e l'iperburocratizzazione a volte di alcuni procedimenti hanno reso marginale, marginalizzata.
Allora, intanto riprendo la domanda che aveva fatto Michele, quindi poi vi chiederò telegraficamente, come dice Lilli Gruber, di
grazie per citare Lilli Gruber, una maestra.
lo so. Per immaginare di disegnare il rapporto centro-periferia. E aggiungo un'altra categoria semplice da gestire in una risposta di 5 minuti. E mi ricollego a quanto è stato appena detto, cioè il rapporto tra formale e informale. Cioè l'informalità a volte non è soltanto una pratica di resistenza nell'azione quotidiana che si fa in un'area che può essere più o meno marginale, più o meno periferica, più o meno raccontata come tale, ma a volte è una necessità stessa di sopravvivenza, di organizzazione e di gestione politica. Il primissimo esempio che mi viene in mente è quello di, che ne so, Mimmo Lucano, che viene processato, condannato per aver fatto delle cose che legalmente, da un punto di vista tecnico, pratico, politico, erano illegali, ma che erano una pratica di gestione dal basso di un paese che aveva delle logiche che non erano le stesse della legge, della forma, dell'inquadramento giuridico, appunto. E questo, le pratiche di informalità, secondo me, si rivedono anche nel tentativo di ricreare dei tessuti sociali e dei contesti comunitari luoghi che possono essere appunto urbani o extraurbani, fuori dalle città, in cui pratiche informali di collettività e di messa a sistema di alcune esigenze possono essere essenziali proprio per la ricreazione di un tessuto sociale.
No, diciamo che anche questo è un grande tema, e probabilmente questo è il grande tema della formalizzazione, perché vado un po' così, però forse c'è un grande misunderstanding su questo punto, nel senso che a volte rischiamo di associare processi di formalizzazione ad altri processi di formalizzazione, quando in realtà sono molto diversi l'uno dall'altro. Cioè, da un lato si sta parlando, come dicevi in precedenza, dell'idea, diciamo così, di organizzazione legalizzata, quindi diciamo la forma, la legge, ok? La legge dell'uomo, che ovviamente è come è in quanto dei rapporti di forza l'hanno generata, e quindi ovviamente in ogni tempo storico, in ogni società, in ogni contesto, la legge che esiste, la legge a cui siamo costretti ad adeguarci, è una legge che è stata scritta da qualcuno sulla base di una serie di rapporti di forza, da qualcuno che aveva una visione del mondo specifica, non ovviamente in senso complottista, ma qualcuno in senso proprio come gruppo sociale, classe sociale, e aveva una idea del mondo, una visione del mondo specifica, anche molto chiara, a volte molto più chiara della nostra, penso, e alla quale ovviamente cerca di adeguare il mondo
che in quanto mondo è abbastanza caotico, e questa è una cosa, e quindi c'è tutto il problema appunto di adeguare quelle che sono le nostre pratiche, le nostre lotte, i nostri lavori eccetera a quella che è una legge che non è stata fatta da noi, banalmente. Dall'altro però, e questo a volte è il travisamento che io stesso, noi stessi a volte facciamo, credo di poter usare la prima persona plurale ovviamente, è il fatto che invece è importante che concretamente nel lavoro quotidiano che facciamo ognuno nelle sue cose, ma con una visione del mondo credo appunto abbastanza condivisa e condivisibile, appunto si rifletta sui processi di formalizzazione e di organizzazione che possano portare non tanto alla legge per cui la dobbiamo prendere il potere a un certo punto, ma proprio anche su come gestiamo la quotidianità del nostro lavoro, della nostra relazione con l'altro, della nostra relazione a volte anche con noi stessi. E questo è un tema non banale e sul quale forse dovremmo organizzarci. Ovviamente portare avanti uno spazio, un'associazione, un'organizzazione richiede questo sforzo, se è lo sforzo più difficile, più complesso, più complicato, anche perché ragionare sui metodi, sulle modalità, sui processi di formalizzazione mentre si fa le cose è faticosissimo, lo sappiamo tutti, perché è più facile farle, andare avanti e pensare poco. Invece credo sia molto importante fermarsi ogni tanto e provare a fare questo tipo di ragionamento, anche perché, diciamo così, nel ragionamento sulla formalizzazione, sulle modalità di lavoro, sui metodi di lavoro, sulle modalità di relazione con l'altro che noi impieghiamo oggi, in qualche modo io in questo ci credo molto, sono molto auerbachiano, c'è la figura di qualcosa che costruiremo, che dovremo costruire e che sarà magari prima o poi. E questo piccolo barlume forse sta più nella forma, nelle modalità di formalizzazione delle cose che facciamo, di come ci organizziamo e di come le facciamo, che non tanto nel contenuto, che è molto più facile. Siamo tutti d'accordo su un certo tipo di cose, su come farle non so se siamo tutti d'accordo.
E mi aggancio un po' a quello che stavi dicendo tu, pensando alle... alla situazione, appunto all'esperienza che stiamo vivendo sulla montagna fiorentina, in cui esistono tantissime esperienze dal basso, tantissime associazioni, gruppi informali, tanti anche, e diciamo che l'attivismo che c'è, la voglia di mettersi in gioco per contribuire allo sviluppo del territorio è una ricchezza che esiste. E che assolutamente ha bisogno, no, anche un po' di questo processo. E la riflessione, che non è una risposta in realtà, ma è più una riflessione, è come poter far sì che la formalizzazione di certi processi che magari ancora non sono formalizzati può agevolare, può strutturare, può fornire nuove opportunità di crescita a queste realtà che già esistono e che, se magari ancora non sono formali, lo possono diventare, affinché possano dare continuità alle persone che ci sono dentro, a un cambio generazionale, a trovare nuove risorse per fare delle attività, a dargli continuità e permettere che non finiscano magari le attività appena magari finisce un finanziamento o la presenza di certe persone che magari hanno garantito un certo tipo di, come dire, di presenza e di impegno. Quindi ecco, la formalizzazione credo che dovrebbe avere anche un po' questo scopo, cioè non solo dare una cornice di regole all'interno delle quali muoversi, ma anche fornire delle opportunità e soprattutto facilitare, perché spesso, se no, il rischio è che questa che la formalizzazione diventi un ostacolo, no? Un po' un deterrente, perché è tutto più difficile, ci sono dei processi magari burocratici che non sono accessibili a tutti, e quindi ecco, è un po' anche il nostro obiettivo, no? È quello che tutti ci auspichiamo, immagino, quello che queste cornici formali possano essere l'opportunità di sviluppo e non invece l'ostacolo.
Beh, io mi collego in realtà subito a quello che ha detto Sara, perché fino a quando non ha detto ostacolo non sapevo bene che cosa dire, sinceramente. Poi mi è venuto il flash, perché effettivamente questo è il tema, cioè secondo me dobbiamo stare molto attenti nel momento in cui si parla di formalizzazione, specialmente ricollegandomi a quello che hai detto te, no? Hai preso l'esempio di Mimmo Lucano, che appunto calza un po' con quello di cui vi ho parlato io prima. Beh, in questo scenario a volte la formalizzazione è un'imposta formalizzazione dall'alto che vuole essere volontariamente pesante, iperburocratizzante e difficile e controversa per impossibilitare qualcosa. Quindi non la vedo molto bene da questo punto di vista, perché mi sembra che ci siano delle iperformalizzazioni in alcuni settori, che sono più quelli che riguardano magari quello di cui noi ci occupiamo, che in realtà non facilitano poi così tanto la vita delle persone che si trovano in una situazione magari di condizione di passato migratorio, eccetera. Tuttavia servirebbero altri tipi di formalizzazione, cioè la prendo un po' larga, però ovviamente noi parliamo spesso del sistema di accoglienza, cioè noi abbiamo un sistema di accoglienza in Italia che formalmente è un sistema che appunto divide due tipologie di accoglienza. Prima lo citavo, una che è più diffusa sul territorio, che anche a proposito di margine fa sentire meno il margine, perché le persone vengono suddivise in diversi appartamenti, e questo è il cosiddetto modello SAI, e quindi anche la presenza di chi arriva sul nuovo territorio, mi ricollego magari anche nei comuni montani, spesso questo accade, non è percepita come un peso, come talvolta invece viene percepita in altri luoghi dove in maniera quasi più informale vengono creati dei luoghi di assistenza e accoglienza emergenziale, che invece diventano dei luoghi dove tutte insieme le persone si ritrovano in un magari piccolo comune, e questo fa sì sentire il margine poi con la comunità, la società civile, i tre vecchietti che abitano nel luogo, perché si trovano davanti a una situazione magari dove vivono 40, 100, 50 persone nuove che provengono da un altro paese, magari che non hanno famiglia, eccetera, e quindi si sente di più questa divisione. Tutto questo per dire che quindi a volte anche l'estrema formalità può essere d'aiuto. Quindi vi faccio un esempio: magari nel modello SAI c'è un'estrema formalità, c'è un estremo controllo, c'è un'estrema cura anche nel voler monitorare e vedere che tutto vada bene, quando quello è un modello che già funziona, quindi viene applicata quasi un livello di formalità maggiore a qualcosa che già sappiamo che ben funziona, e che è anche quasi un modello illuminato, che è un po' quello anche di Mimmo Lucano. Lui ovviamente è andato anche oltre, e anche lì sta a noi, poi a ognuno di noi, decidere se ha fatto bene, ha fatto male. Senz'altro l'ha fatto, non credo per soldi o altro, l'ha fatto per il bene di qualcosa che lui vedeva che potesse andare oltre. Mentre invece magari manca il controllo e la formalizzazione, dove invece servirebbe di più, dove invece ci sarebbero delle situazioni che poi fanno acqua da tutte le parti. Noi con Florence Must Act invece proprio su questo stiamo cercando adesso di costruire dei piccoli progetti proprio in dei luoghi dove c'è la formalizzazione. Magari sì, c'è questo luogo dove vengono ospitate decine e decine di persone migranti che dovrebbero avere il corso di italiano, magari ce l'hanno ma non funziona, e quindi lì che cosa succede? È formalizzato, ma è formalizzato in una maniera quasi ridicola e quasi finta, cioè serve formalizzare questo tipo di servizio che viene erogato a queste persone per poter giustificare che lo facciamo, ma in realtà non funziona, e quindi richiede che cosa? L'intervento della società civile, l'intervento dell'associazionismo, l'intervento di singole persone, individui che in maniera solidale, informale, grazie a Dio informale, riescono a supportare, e a quel punto entriamo tutti noi in aiuto. E lì non so, cioè se poi venisse formalizzata questa cosa funzionerebbe così bene? Le stesse persone che aiutano aiuterebbero e fornirebbero questo tipo di supporto? Non lo so, noi abbiamo appunto questo esempio che vi posso citare ora, perché ci piacerebbe anche invitarvi e aprire a nuovi volontari anche questa piccola esperienza. Abbiamo iniziato dei piccoli progetti di tandem migrante, quindi di scambio di lingua tra le persone che vivono in questi centri e gli abitanti del luogo. L'abbiamo fatto due piccoli esperimenti a Bivigliano e a Pratolino, e hanno funzionato, però anche lì perché siamo dovuti entrare a intervenire, perché formalmente sì, questo luogo serve a quello che per la maggiore funzione in Italia, perché tre quarti dei luoghi di assistenza sono centri di accoglienza straordinaria, non sono quelli di accoglienza diffusa che vi dicevo prima, che invece funzionano e che hanno molto più monitoraggio e controllo. Sono questi che ne hanno molto meno e che però non funzionano. Quindi non so se ho risposto precisamente, ma...
Scusa, intervengo io sempre a bomba. Vai. Sia per come la vedi graficamente ancora una volta il centro e la periferia, e poi appunto, visto che hai detto una cosa che secondo me forse non la volevi dire, l'ho letta io così, ma va bene, ti ci faccio la domanda sopra lo stesso. Questo che hai appena detto, questo tentativo anche di tandem linguistico per esempio, può essere un elemento di porosità fra interno ed esterno, fra il interno inteso come corpo civile, identitario, italiano, la lingua, lo Stato, la conoscenza della legge e un esterno che è forzatamente tenuto fuori. Prima hai detto sono un po' bagnaripolese, se si dice così, per gli abitanti di Bagnaripoli e Fiorentina. Qui il confine si fa più labile, no? Magari nell'immigrazione si arriva proprio a un muro fisico nella percezione di sé, di sentirsi o meno del centro della periferia, è diverso, cioè può essere un elemento appunto che supera i confini, anche questo di fare dei tentativi di scambio anche linguistico, anche appunto quelli che si possano cambiare, chiamare culturali o come si vuole.
Certo, questo è di base uno dei principi su cui noi abbiamo creato questa piccola associazione. Le cose che uniscono sono la lingua, lo sport e il cibo. Quindi se si organizzano eventi di queste tre tipo e la musica, la lingua, lo sport, il cibo e la musica, eventi che noi abbiamo visto aver organizzato su queste tre tematiche, sono la cosa più porosa che ci sia, perché te non hai bisogno nemmeno di sapere che lingua parla l'altra persona, tranne nel primo caso che è lingua, o che da dove proviene, o che idea ha su una cosa, e ovviamente ci giochi a calcio, ci mangi insieme e ascolti la musica. Quindi questo è quello assolutamente su cui noi sempre di più vogliamo lavorare. Abbiamo fatto un altro esempio che vi posso dare velocissimamente a proposito di periferie, se si vogliono chiamare periferie, però fuori da Firenze, pur chiamandoci Florence Mastact, abbiamo fatto un evento all'Impruneta, quindi non abbiamo fondato Impruneta Mastact, ma abbiamo fatto un evento sulla trap con dei ragazzi dell'Impruneta e dei ragazzi che venivano dal Mugello, stranieri, quindi dei centri di accoglienza, e tanti non parlavano la lingua, ma attraverso Spotify siamo riusciti ognuno a mettere un pezzo di trap che ci piaceva e a creare un pezzo trap tutti insieme senza parlare troppo.
Sì, anche perché il cibo, la musica e lo sport, più meticci sono, meglio sono, di solito. Cedo la parola.
Sì, no, rispondiamo su questa cosa del disegno, perché c'ho un'angoscia che...
Poi da dietro.
Non l'abbiamo capita questa domanda.
Allora... dove lo
Pietro ce l'ha.
Pietro ce l'ha, da.
Io la vedo tipo in 3D, dove ci sono, mettiamo Italia, dai, Italia. Quindi abbiamo tipo i picchi che sono le città metropolitane, che mi sembra ci sia molta più, come dire, tratti di somiglianza e anche sia in positivo sia in negativo, diciamo così, fra quel tipo di conformazione urbana, diciamo così, tipo le città grandi, le città metropolitane. Che poi queste picche, diciamo, vanno sempre a scendere, e poi ci sono delle grandi voragini che possono essere sia nelle aree interne, appunto i paesi spopolati dell'Appennino, o anche le piagge o le case minime, dove, se ci avete fatto caso, campagne elettorali di un anno non ce n'è uno che si è degnato ad andare alle piagge anche solo a farsi una foto, e quindi queste voragini secondo me sono una roba che al sud tantissimo, ma c'è molta più somiglianza fra le piagge, Belvedere sull'Appennino tosco-romagnolo, e magari che ne so, un paese dove sono stato spesso, Corleone, a fare campi antimafia in Sicilia, che non magari fra altri tipi di periferie ci immaginiamo, quindi più una roba del genere.
Che politicamente sappiamo come vengono riempite poi queste voragini ultimamente. Ok, grazie Pietro per avermi assecondato in questa follia, se vuoi...
Ma ci provo, non lo so, poi ora dopo questa immagine così alta, io torno sulle due dimensioni, scusa. No, io me l'ero immaginata invece pensando a, appunto, rapporto città montagna, in questo caso specifico, anche per uscire un po' da questo discorso della dualità centro-periferia, città-montagna, essendo anche quello che stiamo cercando di portare una visione più sistemica del territorio, laddove ci sono dei territori montani che hanno magari dei servizi essenziali che non sono presenti ma che sono presenti in città, e quindi magari c'è una sorta di necessità dalla montagna verso la città, anche viceversa, dalla città c'è bisogno dei servizi ecosistemici che esistono nelle aree montane, perché l'acqua che beviamo anche dai nostri rubinetti spesso viene da delle sorgenti che non sono certo in città ma magari sono in montagna, l'aria pulita che a volte vogliamo andare a respirare per uscire da queste strade trafficate si trova lì, il legno che diciamo costituisce la maggior parte, tanta parte di quello che utilizziamo viene da lì, quindi non c'è una divisione ma c'è un'interconnessione, c'è una quasi interdipendenza di questi due poli che appunto non ci piace chiamarli poli, ma ci piace vederli come un tutt'uno. E quindi mi era venuta questa immagine appunto di un cerchio che non parte né dalla città né dalla montagna, ma che in realtà le connette, perché questa non è la visione attuale, è la visione forse più auspicata, più che in un futuro spero che possa essere messa a sistema, che è quella appunto del sistema metromontano, in cui c'è un'interconnessione, un'integrazione tra questi due territori. E volevo dire una cosa velocissima, giuro, rispetto all'esempio che faceva prima Allegra, che effettivamente è super calzante anche rispetto ai territori montani e a quello che è avvenuto e che posso raccontare anche come esperienza magari concreta di prototipazione di alcune esperienze, no? Quindi partire da avere un'idea di qualcosa che possa generare un impatto e un cambiamento e poterla prototipare anche in una maniera informale, quindi poter... Noi avevamo un gruppo di donne che hanno fatto un piccolo percorso di coprogettazione e si erano immaginate di sviluppare un servizio di accoglienza di, diciamo, alloggi diffusi, quindi una ricettività diffusa sul territorio, e perché questo potrebbe essere un servizio che, se messo a sistema e strutturato, potrebbe andare in risposta a delle esigenze che esistono realmente. E questa idea, che è un'idea comunque complessa da andare a strutturare, è stata inizialmente messa in piedi in una maniera informale, quindi andando a provare a fare un tentativo in piccola scala per poter vedere se effettivamente era, se funzionava, se effettivamente qualcuno poteva prendersela in carico. E questa cosa ha generato poi delle energie positive, oltre che una risposta positiva anche rispetto alla risposta a un bisogno, che permette a queste persone adesso di poter investire del tempo e delle energie per poterla andare a strutturare, quindi a renderla anche formalmente e a formalizzarla. Quindi ecco, credo che sia anche questa un po' la chiave, no? Provare ad andare anche a step e a scalare certe esperienze che possono nascere come informali e poi invece andarsi a strutturare. Non dico niente di nuovo, sono tutte cose che ovviamente sono condivise da chi fa un po' questo, chi opera in questo ambito.
Dire la sua
risposta. Sì, ci interessa, vai tranquilla.
No, è un po' complicato, cioè non riesco bene a immaginarmelo, però la cosa più vicina a un disegno che mi sono immaginata sono in realtà tanti punti, però che vanno veramente, non è centro e periferia, proprio isolato, che sono punti centrali con attorno alla sua piccola periferia. Cioè, quello che dicevo prima, cioè magari a me fa impressione talvolta un po' il centro della città, per qualche tempo insomma l'ho bazzicato anche di più, ci sono dei luoghi che sono magari estremamente turistici, estremamente frequentati anche da noi giovani che andiamo lì a bere, a divertirci, e magari subito dietro, cioè veramente la fortezza ne è un esempio, cioè noi ci siamo un po' avvicinati a questa realtà e te sei magari all'off bar, però dietro c'è le persone che stanno aspettando di andare alla questura, che è in via della fortezza, quella in via Zara non c'ha l'ufficio immigrazione, scusatemi per prima, la mattina, perché passano, mi hanno detto oggi, 5 persone al giorno ad oggi. Quindi magari sì, c'è il suo centro e poi attorno alla sua piccola periferia, così come altri luoghi, magari anche altri luoghi dove noi abbiamo fatto dei piccoli eventi. Sì, magari c'ha il, non lo so, la periferia di Tavarnelle, che è un luogo in realtà incantevole, che è centro a sua volta, che però attorno a altre realtà. O Bagno a Ripoli, banalmente posso dire Bagno a Ripoli è uno, penso, dei comuni più ricchi che ci siano, però per andare a Bagno a Ripoli passi da Sorgane, quindi cioè ci sono anche delle zone che ovviamente sono periferia all'interno di una periferia, così come cioè, nel disegno cioè ogni luogo che è considerato centro alla sua poi cosiddetta periferia attorno, quindi non è tutto insieme, lo trovo un po'
leopardato,
sì.
No, lo vedo bene. Devi rispondere.
Rispondo anch'io. E, tipo, nella mia testa è apparso un elettrocardiogramma.
Vedete con che tutte, poi la roba
con tutte le stanghettine, tipo in prossimità di luoghi in qualche modo poco vissuti. Cioè, non parlerei in termini di centro e periferia, cioè più in luoghi vivi e non vivi, perché per me il centro storico è un luogo morto, quindi è in realtà periferia, e quindi l'elettrocardiogramma che impazzisce quando arriva in prossimità tipo di rifredi durante lo Stella Rossa Festival e poi va a scemarsi.
A questo punto hai anche la chiosa, perché ci stiamo arrivando alle conclusioni.
Mi ha fatto battere il cuore, va bene.
Troppo forte, direi, io sono in palpitazione.
Allora, io ringrazio tantissimo gli ospiti, le ospiti, la redazione di Lungarno, e sono contentissima in realtà che questa puntata sia... che questa presentazione sia stata registrata in radio, perché sicuramente me la riascolterò, ci sono tantissimi spunti interessanti e vi ringrazio davvero per il contributo che avete portato, e invito tutte le persone a cercare Lungarno e a prenderselo in giro, perché molti di questi contenuti li troverete, li leggerete anche sul numero di luglio-agosto. E anticipo già che la prossima presentazione di Lungarno si terrà a settembre durante un altro bellissimo festival, che è il Copula Mundi al Lumen, e non sappiamo ancora la data esatta, però appunto vi anticipo questa cosa, quindi seguiteci sui social e seguiteci in città. Grazie mille.
Ciao a tutti, grazie.
Prossima fermata, Lungarno.
La trasmissione radiofonica del mensile di Arte e Cultura.